ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
Popolo Juventino, buon pomeriggio, benvenuti e bentrovati a questa nuova puntata di Ieri Oggi, contenitore di, insomma, che va in onda in questo orario, occhio, ma avremo tempo e modo per parlarne. Ovviamente sulla vostra radio bianconera un saluto a Manuel, non è coffee break se Manuel ovviamente non ha il suo bicchiere verde. E non sei bravissimo, esattamente. Allora, bando alle vane ciance, come diceva un mio carissimo professore delle medie, perché ci sono veramente tanti argomenti. Ve li lancio subito un paio sui quali potrete esprimervi, ovviamente con note vocali e messaggi scritti. Attacco male, la Juve non porta a casa una partita che meritava, 4 nitide occasioni da gol, 47 gol segnati in insomma tutte queste partite, in 34 gare, una media misera. Quali sono le responsabilità? Cioè solo l'allenatore, i calciatori o entrambi? Diamo un peso, no? Se volete anche fare delle percentuali, e poi vi chiedo come avete visto Ildiz, la prestazione contro il Milan. A me sinceramente non è piaciuto, molta volontà, grinta, corsa, per oggettivamente poca brillantezza. Quindi potete esprimervi da casa su questi temi. Poi ce ne sono tanti altri, vedremo cosa succederà domenica prossima, scontro diretto all'Olimpico con la Roma. Se la Juventus dovesse vincere questa partita, ricordiamo che non vince da 6 gare in trasferta, fondamentalmente l'obiettivo del piazzamento Champions sarebbe raggiunto. Se non dovesse vincere, la partita dopo c'è la Salernitana, insomma credo che non sia particolarmente a rischio, però questi punti vanno fatti. La Juve reduce da 3 consecutivi pareggi, ricordiamo il derby, il 2-2 rocambolesco a Cagliari, e poi la gara che andava vinta perché la Juve lo meritava, ha giocato meglio del Milan. Milan 0 tiri in porta, le occasioni ci sono state per la Juventus, penso alla punizione allo scadere del primo tempo di Vlahovic, lo stesso Sportiello intervistato ha detto è stata la parata più difficile, doppia occasione all'inizio del secondo tempo, no? Con il tiro di Kostic e poi Danilo che da un metro spara sul portiere, il colpo di testa di Milik ben bloccato da Sportiello e poi l'occasione, no? Insomma, in mischia, quella mischia laocontica dove Rabiot purtroppo, nonostante la zampata, non riesce a mettere dentro, un bel salvataggio di Thiaw. E la realtà dei fatti è che insomma poi la Juventus è stata aiutata anche dai pareggi del Bologna in casa con l'Udinese, e una Roma che oggettivamente, io ieri ho commentato in TV la partita, per lo sviluppo che aveva assunto la gara meritava più il Napoli, perché ha creato molte palle e gol. La Roma si è affacciata un paio di volte, però ha fatto due reti e quindi porta a casa questo pareggio. Quindi da circolettare in rosso ovviamente la sfida dell'Olimpico di domenica prossima, quindi potete esprimervi assolutamente a riguardo. In attesa che arrivi il primo ospite, parleremo ovviamente anche del futuro dell'allenatore, capiremo, insomma ci sono tante voci che si susseguono, ma è abbastanza normale sia così. E capiremo anche quale sarà il progetto, perché ad oggi la Juve deve ovviamente prima raggiungere i due obiettivi, l'obiettivo principe è quello della qualificazione in Champions, e poi ci sarà il 15 di maggio questa opportunità, l'unica eventualmente, per cercare di sollevare un trofeo, intanto uno va a giocarsela e poi speriamo che ovviamente la Juventus possa farcela, al cospetto di un Atalanta che ieri ha vinto, che ha una partita in meno, che ci crede. Insomma, prima si sistema questa situazione Champions e meglio è. Parliamo di tutto ciò e di tanto altro con il primo ospite di oggi, piccolo azionista, scrittore, amico mio personale ovviamente di Radio Bianconera, Riccardo Gambelli, buon pomeriggio.
Ciao Franco e buonasera a tutti i bianconeri in ascolto.
Riccardo.
Mi senti bene perché sono in macchina?
Ti sento benissimo, 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 tranquillo, benissimo. Vai sereno, bene. Così siamo perfetti. Riccardo, io sono partito da un punto, no? Per una volta, o comunque poche volte, che la Juventus merita non riesce a portarla a casa. Io ho contato 4 nitide occasioni al gol, il Milan non ha fatto un tiro in porta, oggettivamente la Juve ha esercitato più pressione, poi i difetti li conosciamo, costruzione lenta, passaggi sbagliati, interdizione non sempre al massimo, però la Juve merita, ma anche quando merita non arrivano i 3 punti.
Sì, e non è la prima volta, diciamo che questa è proprio un'annata anche sfortunata, diciamo nell'annata un po' così, così e così, chiamiamola così e così. Diciamo che anche non è un'annata fortunata. Ieri è stata una partita da 2 volti. Il primo tempo la solita Juve che faceva fatica a costruire. Nel secondo tempo c'è stata la svolta quando c'è stato i cambi. Con i 3 attaccanti la Juventus è cambiata.
20-25 minuti con il tridente.
20-25 minuti con il tridente abbiamo visto 3-4 palle gol. Quindi è stata, diciamo la verità, una bella Juventus in quei 20-25 minuti. E quindi mi chiedo io, perché non rischiare più spesso questo tridente? Perché vuol dire che i giocatori della Juventus con il tridente diciamo che trovano dei vantaggi importanti. E poi purtroppo quella palla non è entrata. Secondo me è stato buono anche il cambio di Milik con Vlahovic, perché sì, Vlahovic nel primo tempo secondo me ha fatto tantissima fatica nel fare la boa, perdeva troppi palloni, mentre Milik tecnicamente sono due, chiaramente due centravanti diversi, Milik è anche più di manovra, e quindi Milik teneva più alta la squadra, e poi grazie anche a Chiesa che sulla fascia sinistra era devastante, abbiamo veramente creato grandi rischi per la difesa del Milan, un Milan che secondo me ha già chiuso l'annata.
Sì, sì, certo.
Loro non hanno più niente da dire, né l'allenatore, nemmeno la squadra, quindi era anche una partita secondo me da portare a casa in tutti i modi 3 punti per mettersi al sicuro questa qualificazione.
Beh, la Juve certo è che... No, no, vai Riccardo.
Certo è che come al solito regaliamo sempre un tempo a...
Però sai, io sinceramente rispetto ad altre volte non ho visto una Juve così rinunciataria e attendista. Diciamo che nel primo tempo la Juve c'entra la porta una volta sola con la punizione allo scadere di Vlahovic. Sì. Ci ha provato molto più del Milan, infatti arrivano dei messaggi che adesso ti leggo con i quali non sì, mi trovo assolutamente d'accordo, perché a me non piace mai parlare ai punti. Meritava la Juve, secondo me sul campo meritava la Juve, cioè se una squadra come il Milan non fa un tiro in porta e Szczęsny non si sporca i guantoni mentre Sportiello dall'altra parte fa 3 interventi, salva risultato, va bene che questo è un anno così, va bene criticare l'allenatore e i giocatori, però bisogna anche essere sinceri. Sabato la Juve meritava assolutamente i 3 punti, poi non arrivano, ma le partite vanno analizzate comunque, no? In tutto il minutaggio che abbiamo di fronte a noi. Riccardo, non so se sei d'accordo.
Sicuramente meritava sul campo, l'ho detto anche prima. È stata...
No, ma non ce l'avevo con te, questi messaggi che mi sembrano spesso fatti punti, un pochino per partito preso. Via.
Una vittoria ai punti si dice quando i due portieri sono ambedue sollecitati e poi alla fine c'è una squadra che forse meritava più di un'altra. Ma in questo caso Szczęsny è stato lo spettatore aggiunto della
esatto,
partita.
Non pagante.
Non pagante e quindi voglio dire la Juve meritava. Cioè c'è stato 3 palle gol clamorose.
Sì,
clamorose.
Poi non
quella di Rabiot, è pazzesca.
Ma anche quella Kostic sulla ribattuta Danilo. Perché Danilo da 1,5 metri, 2 metri, non riesco a capire perché provi la potenza quando lì.
Oh, ecco,
sei
ecco, scusami,
sul...
Franco, quello è un gol sbagliato. Perdonami.
Certo.
Perdonami. quello è un gol sbagliato clamoroso, fra l'altro. Clamoroso.
Sì, perché sai Riccardo, tecnicamente, allora arriva la respinta del portiere, tra l'altro non mi sembra neanche così sghemba. Danilo ce l'ha sul piede destro, ma lì non hai bisogno di provare la bomba, lì puoi fare un mezzo tiro a giro di interno semplicissimo, sì. Ed è gol.
Sì, sì,
un raso terra normalissimo.
Anche perché il portiere era sdraiato in terra, quindi
esatto.
Puoi anche alzare leggermente.
Miri il secondo palo e non miri il primo, dove non c'era un pertugio. E infatti, Sportiello fa il paratone.
Fa il paratone, poi c'è stato il bellissimo colpo di testa di Milik. L'altro colpo di testa di Milik, che se Gatti è un metro più avanti, la butta dentro lui. Insomma, ecco,
l'occasione di Rabiot, no?
L'occasione di Rabiot, quello è clamoroso, perché lì quello passa di lì e si trova la palla addosso, cioè è pazzesco, no? Oltretutto aveva anche la testa girata, quindi lui nemmeno guardava
certo.
Dove finiva quel pallone. Cioè, ecco, è un'annata, purtroppo sono quelle annate in cui lo stesso a Cagliari, ragazzi, non voleva entrare quella palla, anche sul 2-2 abbiamo creato tantissime occasioni e quella palla non voleva entrare, quindi
anche se nel primo tempo Riccardo a Cagliari fai una prestazione vergognosa.
Una prestazione vergognosa, forse la peggiore di tutto il campionato, però poi quando siamo andati sul 2-2 la Juve ha prestato, l'ha messi lì.
Certo.
E con un po' più di fortuna come con il Milan potevamo raccattare altri due punti col Milan, due punti col Cagliari, che avevi la qualificazione champion già fatta, capisci?
Sì, che poi domenica se vai a Roma e vinci, anche se la Juve non vince da 6 trasferte consecutive, metti fine ai discorsi. Se invece non vinci all'Olimpico, poi avrai la Salernitana la settimana dopo, partita a cui so tieni particolarmente.
Sì. No, allora, se noi pareggiamo potrebbe già essere un risultato importante il pareggio a Roma. Se vinciamo è matematico.
Chiudi i giochi aritmeticamente, sì.
A quel punto è matematico, però per una volta tanto io posso anche sperare in un pareggio, ecco, perché.
Ma io spererei anche di vincere dopo sei
certo,
trasferte, no,
certo.
Col nulla di fatto.
Loro fra l'altro giocano col Bayer Leverkusen a distanza.
Esattamente.
Di e non credo che saranno due partite
semplici, certo.
Però ecco, concludiamo, diciamo, questa prima parte di, ecco, diciamo che io non vedo l'ora che finisca questa stagione, ti dico la verità, Franco, spero di portare a casa la Coppa Italia, però ecco, è una sofferenza.
Ah, sicuramente.
Per noi tifosi juventini, quindi bene voltare pagina, non so se con Allegri o senza Allegri.
Questo lo vedremo,
però l'importante è voltare pagina e arrivare a respirare.
Sì, l'importante è uno, ovviamente, come dicevi tu, raggiungere gli obiettivi e finire il campionato al meglio, e poi vedremo. Mi dai una definizione per la prestazione di Yıldız? Lui incomincia in maniera sfolgorante, numeri da potenziale campione, però anche sabato viene messo titolare in campo. Io ho visto tanta volontà, tanta corsa, voglia di fare, però come risultati pochi, no, oggettivamente.
Allora, Yıldız è sicuramente un giocatore dal talento mostruoso.
Certo.
Certamente la Serie A e vuole vedere la gente in faccia. Io dico sempre che di Del Piero, di Roberto Baggio, campioni a 18 anni, 19 anni, ne nascano uno ogni 100 anni, due, tre ogni 100 anni, ma mettiamo anche 10. Purtroppo Yıldız non è fra questi 10 e quindi deve ancora fare gavetta, acquistare personalità, essere più determinante, perché ripeto, i numeri ce l'ha, ogni tanto si piace molto, quando potrebbe fare cose più semplici preferisce fare cose più difficili. Certo è che quando punta all'uomo si è visto non domenica ma in altre partite, può essere devastante, però ecco, deve acquistare soprattutto personalità, capire che è entrato nel mondo dei grandi, che non gioca più con la primavera e che la Serie A e soprattutto poi il palcoscenico europeo sarà ancora più difficile. Comunque me lo tengo stretto, Franco, perché giocatori con di questo livello a queste età
assolutamente, ma no, potenzialmente è un grande campione, è chiaro che, ma abbastanza normale, no? Con i giovani bisogna avere della pazienza,
con i giovani, sì.
Mi sembra
sì.
Evidente, no? L'inizio sfolgorante, poi mantenere quella che è la velocità di crociera, un migliorare. Bisogna dare il tempo, mi sembra,
e
abbastanza
comunque
chiaro.
In quell'azione, dove ho visto anche qualcuno che l'ha offeso su Twitter nella prima azione di ripartenza, lì c'è fallo clamoroso, perché gli prende la gamba, e lì poteva, se non fa fallo, poteva essere importante quell'azione. Non so se ti ricordi,
certo,
a centrocampo lui era partito e da dietro è stato rimontato, è vero, perché ancora ecco un'altra piccolo difetto è che secondo me è un pochino lento ancora, dovrebbe acquistare velocità e, soprattutto nelle ripartenze, però lì c'era fallo, ecco, si è visto benissimo nel replay, quello è fallo, quindi forse non era facile valutarlo in diretta, molto probabilmente, però quello è fallo, li prende il piede, il pallone nemmeno lo tocca.
Allora, ti leggo alcuni messaggi, ce ne sono tanti, così danno anche degli spunti di riflessione. L'ospite parla di fortuna, io in 45 anni non ho mai visto una Juve tirare così male in porta come quest'anno. Beh, insomma, ricordo che nei 45 anni ci sono anche le Juve di Maifredi, Marchesi, di Ferrara e Zaccheroni. Poi un amico, Antonio da New Jersey, non si può sentire che meritava di vincere, la Juventus ha vinto partite e fatto punti anche non meritando, basta con questi concetti, per carità. Ma quando la Juve ha vinto con poco merito, io l'ho detto, secondo me, ma questa è la mia opinione, poi tu puoi contestare ciò che vuoi, no? Mica ho dei pensieri oggettivi, secondo me sviluppo gioco, occasioni create, parate di Sportiello, non parate di Szczęsny, secondo me la Juve meritava di vincere. Poi questa battuta bellissima: conoscendo la Juve, Szczęsny sarà stato pure spettatore, ma altro che non pagante, pure lui avranno fatto pagare. E poi guarda questo messaggio, lo giro a te. Buonasera, vorrei fare un plauso a Miretti, che a dispetto della sua giovane età entra pochi minuti in campo, a pochi minuti dalla fine in campo, ed è l'unico a provare un tiro dal limite dell'area, merce più unica che rara in questa stagione, ci dice Stefano da Patrasso.
Dunque il primo ha detto sfortuna, non ho capito.
No, lui dice no, altro che sfortuna, io non ho mai visto tirare così male la Juve negli ultimi 45 anni, insomma, mi sembra
allora,
un po' un
allora,
eufemismo.
Scusami, dico la mia, certamente la Juve quest'anno ha il record negativo di reti fatte, quindi sicuramente c'è dei grossi problemi sia nel tiro che nella realizzazione. Ma non mi sembra il caso di domenica, perché io di domenica per me la Juventus meritava di vincere, ripeto, ma
esatto.
Non a punti, sul campo,
esatto.
Perché poi la palla non è entrata, quello è un altro paio di maniche, per demerito o per sfortuna, ma domenica la Juventus meritava di vincere in un'annata in cui creare occasioni da gol era quasi un miracolo. Questo io tanto dico, che vedere un gol della Juve è quasi un miracolo quest'anno, perché facciamo fatica a costruire, perché il problema, ripeto, il problema parte dal centrocampo.
Certo.
E quindi
dalla poca qualità.
La poca qualità. Abbiamo un Locatelli, io ci tengo a dire, questo giocatore, signori, è 2 anni che gioca in un ruolo che non è suo. Poi qualcuno dice un mediocre, vediamolo nel suo vero ruolo di mezzala, se è un mediocre. Questo sta facendo un ruolo che non è suo. Punto. E lo vediamo, e perde sempre quell'attimo di gioco. Eravamo abituati a un Pirlo, a un Pjanic, che sapevano già quando arrivava il pallone, Pjanic e Pirlo sapevano già dove darlo e anticipavano chiaramente l'avversario. Locatelli perde un tempo di gioco perché ferma il pallone e quindi mette in difficoltà anche gli stessi compagni. Punto. E quindi noi giochiamo con un giocatore che è fuori ruolo da 2 anni. Detto questo, Miretti ha fatto l'unico tiro da fuori, e questo è un altro difetto che abbiamo visto anche nelle partite
scorse. Non si tira mai da fuori.
C'è stata una partita, non mi ricordo con chi, che il Rabiot vedeva la porta all'ultimi 10
contro la Lazio, contro la Lazio, esatto, in campionato.
Esatto. Cavolo, c'hai la porta, prova il tiro, se la para, va fuori, ma perlomeno provala. Invece, certo, cosa ha fatto? Ha riallargato a tempo quasi scaduto all'esterno.
Sì.
E quindi non c'è timore nel provare il tiro da fuori.
E non è una cosa da Juve, perché quando sei alla Juve devi prenderti certe responsabilità, ma soprattutto devi mostrare grande capacità di reggere la pressione. Ti leggo questi due messaggi, poi andiamo sul finale. Un amico ci dice, l'amico Teo da Pinerolo, all'andata Moise Kean aveva messo in difficoltà Thiaw, il centrale del Milan, perché non è stato messo dentro 20 minuti, prima cosa, e poi arrivano tante critiche per Vlahovic deve imparare a appoggiare la palla al compagno più vicino, perché la palla non sa proteggerla, ci dice Antonio. Mentre Luca da Genova dice a Vlahovic non devi chiedere di stopparla, ma deve giocare di prima, perché il football è cambiato. Sì, però il centravanti della Juve deve anche saper legare il gioco. Devo dire che quest'anno in parecchie situazioni lo ha fatto bene. Sabato Vlahovic non bene, infatti viene sostituito. A te, Riccardo.
Dunque, qual era la prima domanda?
Perché non mettere dentro 20 minuti Ken, visto che all'andata aveva fatto ammattire Thiaw, che era il suo marcatore diretto?
Allora, guarda, Ken, io sono, nonostante tutto, sono un estimatore di questo ragazzo, non mi vergogno a dirlo, per me è un giocatore su cui punterei anche l'anno prossimo, però nella partita di domenica secondo me era più utile Milik, perché secondo me rispetto a Ken, Milik, ripeto, è anche molto più tecnico e quindi riusciva con il tridente, era più importante Milik, che poteva fare da sponda sia a Chiesa che a Indy. Kane è più un finalizzatore, quindi secondo me domenica ha fatto bene a far entrare Milik. Per quanto riguarda Vlahovic è un finalizzatore, è un grandissimo finalizzatore. Io dico sempre potrebbe essere un Inzaghi con i piedi buoni, con i piedi delicati, però è un finalizzatore, fa difficoltà a lui a giocare il pallone da boa, anche se, come hai detto te, in altre partite è riuscito a farlo decentemente. Domenica ha trovato un marcatore tosto, e dipende molto anche dagli avversari, c'è poco da fare. Domenica il difensore l'ha marcato bene e lui ha fatto difficoltà, ha perso troppi palloni nel primo tempo, troppi.
Sì, tantissimi.
Però è anche vero che poi, insomma, è stato l'unico che ha fatto un tiro in porta pericoloso, una punizione pericolosa. Però insomma è un giocatore che fa difficoltà a fare da boa, ecco, questo sì.
Riccardo, siamo arrivati al termine e ci risentiremo presto, sperando di poter parlare di una Juve che è riuscita a centrare entrambi gli obiettivi. Non nutri timore, no? Almeno per la zona Champions.
Per quanto riguarda la Champions, assolutamente.
Bisognerebbe suicidarsi totalmente.
Poi potrebbe anche accadere l'imprevedibile, l'assurdo sarebbe veramente una cosa clamorosa,
sarebbe follia,
ma anche perché ragioniamo un attimo, insomma, quelle dietro devono vincerle tutte,
e la Juve dovrebbe non fare più un punto, ne ha fatti 13 nelle ultime 13 gare, che è un ruolino veramente.
Però, scusami Franco, c'hai la Salernitana già retrocessa e l'ultima c'ha il Monza che potrebbe già essere salvo e tranquillamente.
Sì, è già ampiamente salvo.
Voglio dire, io in queste due partite non è che voglio 6 punti, le voglio d'obbligo, cioè obbligatoriamente devono essere 6 punti. Se ne riusciamo a prendere anche altri 2 fra Roma e Bologna, ma anche uno in 2 partite, cioè io sono sicuro che la Juventus è in Champions.
I calcoli sono questi, certo, assolutamente.
Poi per quanto riguarda la Coppa Italia è una partita difficile, perché incontreremo una squadra che gioca al calcio, però tutto sommato,
però è una finale, uno se la gioca, avremo modo e tempo perché ci sono ancora tanti giorni davanti,
e spero veramente,
speriamo
che nell'orgoglio dei ragazzi, e voglio dire, io non credo, allora non è certamente la Juve
delle certezze,
delle migliori, però insomma, cioè non è che in campo abbiamo su sé Biribissi, voglio dire, cioè ci sono dei giocatori importanti che quest'anno hanno avuto delle difficoltà, poi ci sarebbe da scrivere un libro.
Siamo veramente non in ritardo di più, tanto però, ci sentiremo
però,
ancora
ecco,
per la finale.
Concludo dicendoti che io voglio vedere l'orgoglio di questi ragazzi in finale.
Assolutamente sì, Riccardo Gambelli, grazie, un abbraccio,
grazie,
prestissimo.
Grazie a te Franco e buonasera a tutti e forza Juve fino alla fine.
Ciao Riccardo, ciao. Grazie ancora.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi.
Allora, sono arrivati tantissimi vocali, ne andiamo ad ascoltare qualcuno. Via.
Ciao Franco, è Donato da Sassuolo.
Ciao Donato.
Dunque, di chi sono le responsabilità? Io penso che le responsabilità vadano equamente divise fra allenatore, giocatore, dirigenza e proprietà.
Concordo.
Oggi parlando con un amico tifoso bianconero dell'Umbria, abbiamo rivangato le nostre Juventus, io sono del 61, lui del 62, e abbiamo fatto questa riflessione, che questa squadra è talmente tanto scarsa rispetto a quelle che anche un calciatore come Fernando Viola farebbe la sua porca figura.
Il grande compianto Fernando Viola. Era un giocatore molto molto valido, comunque concordo con te. Tutte le componenti sul banco degli imputati quando si disputano stagioni di questo tipo. Altro vocale.
Ciao Mimmo da Polistena.
Ciao Mimmo, buon pomeriggio.
Ho sentito i primi due quesiti.
Sì.
Ho sentito solo quello su Ildiz. Io non so che cosa ci aspettiamo da questo ragazzo, perché realmente per il minutaggio che ha avuto, io ho soltanto fatto una considerazione l'altra volta, e non sono un Allegri out.
No, no, ma sai, la realtà è che poi ci si aspetta molto, no, da un giovane, ma bisogna anche dare il tempo, poi qualcuno dice... La mentalità italiana è quella classica per cui si fanno giocare poco. Mi sembra che la Juve quest'anno i giovani li abbia fatti giocare e ci siano stati dei lanci, no? E Ildiz è stato ovviamente lanciato da Allegri. La realtà è che poi messo subito in squadra dà un certo tipo di rendimento, però poi con i giovani bisogna, a parere mio, avere un briciolo di pazienza. Ma di tutto ciò e di tanto altro andiamo a parlare con un collega giornalista di Mediaset. Ci siamo inseguiti un po', ma ci siamo riusciti. Sandro Sabatini, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Sandro, parto da questo concetto. Juve che crea 4 occasioni da gol, Milan che non fa nemmeno un tiro in porta, però la Juve non la porta a casa nemmeno quando merita.
No, guarda, l'importante è che il giudizio venga fatto comunque. Allora, il Bayer Leverkusen ha vinto la Bundesliga, se non sbaglio ho visto una statistica, con 10 partite vinte oltre il 90esimo, vinte o pareggiate, conquistati dei punti oltre il 90esimo. Per dire che l'Udinese, ora sto svariando, però la maglia bianconera è più o meno lo stesso, i colori sono gli stessi, ha perso contro la Roma all'ultimo secondo di una partita di 20 minuti e non ha vinto a Bologna colpendo una traversa al 95esimo.
È così.
Le prestazioni vanno oltre i risultati, perché le prestazioni vanno considerate. Secondo me la prestazione con la Juventus in un clima veramente di enorme tristezza, della prestazione contro il Milan, un clima di enorme scoramento, secondo me anche esagerato, è stata una prestazione nel secondo tempo buona.
Concordo, anche perché nel secondo tempo la Juve crea 3 nitide occasioni da gol, però... il problema della Juve, Sandro, è non segnare. Ti snocciolo questi dati perché sono, li ritengo molto importanti. Solo 47 gol fatti, la Juve è ottava in classifica per i gol realizzati, davanti anche Fiorentina e Napoli. Una miseria i gol messi nelle porte avversarie. Da chi dipende, a parere tuo?
Io al contrario anche di quello che pensa la gente, cerco di essere il più obiettivo possibile, e quindi una percentuale ovviamente dipende anche dall'allenatore.
Certo.
E la lascio scegliere a chiunque, perché sulle percentuali non sono bravissimo.
No, una percentuale... anche a me le percentuali non piacciono, oggettivamente.
Da quando facevo lo scientifico a me non piacevano le percentuali, poi non sono andato, non ho approfondito nel settore, quindi mi è rimasta quella cosa lì da quando ero un ragazzo. No, e poi sai, le percentuali, quando io vedo che di occasioni e di palle gol Vlahovic ce n'ha tante, ce n'ha più di quando le aveva la Fiorentina, e non trasforma allo stesso modo. Chiesa ne ha tante in proporzione e non trasforma allo stesso modo. Dai centrocampisti arrivano pochi gol, ci sono pochi tiri da fuori,
sì.
e tutte queste componenti fanno sì che ci è una squadra che soffre, ha pochi gol questa squadra, e quindi in parte anche l'allenatore, in parte secondo me, guarda, lo dico perché potrebbe provare forse non il tridente Ildiz, ma comunque magari un qualcosa con, anziché a 3-4-3-3 anziché 3-5-2, magari può essere per l'ampiezza del campo.
Certo.
Sono tutti piccoli dettagli che secondo me possono contribuire. Non c'è una soluzione, non c'è una unica risposta. Faccio per dire, Milik ha fatto gol al primo pallone toccato contro la Lazio, al primo colpo di testa invece Sportiello ha fatto un miracolo. E in questo senso c'è una cosa che tutte le statistiche non dicono. Le statistiche sono riferite ognuno alla propria squadra, no? Ognuno al proprio settore, ma a calcio si gioca in due e ci sono
gli avversari.
E ti faccio un esempio: la partita di sabato contro il Milan era messo malissimo con le assenze.
Vero.
Però i migliori in campo sono stati Sportiello e Ciao,
sì.
I due sostituti.
Sì.
Quindi hai voglia di, mancava Maignan, sì, ma c'era Sportiello che ha fatto più di Maignan, mancava Tomori, ho capito, ma Ciao ha fatto meglio di Tomori.
E salva quel gol fatto su Rabiot, ovviamente.
Certo, poi obiettivamente ha fatto anche una gran figura, Ciao, in marcatura su Vlahovic.
Vero, verissimo.
Cioè, sono delle partite in cui è molto bravo, è migliorato molto a giocare a centrocampo, altre partite in cui proprio non copre il pallone e glielo portano via con una facilità.
Sì, sabato ha dato un po' l'impressione di essere involuto, no? Anche come modalità per legare il gioco, però ricordo che Vlahovic è il maggior marcatore della Juventus, no? 17 gol stagionali, mi verrebbe da dire, se non segna Vlahovic là davanti sono problemi per la Juventus.
Sì, assolutamente, credo che ci siano 5 partite per provare, se non per 90 minuti, anche altre soluzioni, oppure ci sono 5 partite da qui alla fine della stagione nelle quali magari succede, soprattutto agli attaccanti, di passare un mese di grazia, un mese di disgrazia, ecco, magari...
Ma
l'altalena di Vlahovic magari, ecco.
Mi dai un tuo giudizio, visto che parliamo di reparto avanzato ed attacco, su Ildiz, no? Esordisce in Serie A, fa grandi cose, ha davanti a sé un futuro luminescente, poi viene schierato contro il Milan da titolare e devo dire che anche nelle ultime esibizioni non l'abbiamo visto così brillante. È un classico per i giovani, secondo te, Sandro?
Secondo me sì, secondo me è un classico per i giovani, è un ragazzo che ha tanto talento, poi per i giovani, ma come per i figli, per i ragazzini, capito? Devi sempre stare attento perché c'è un momento in cui si sentono arrivati, ma in realtà non sono ancora arrivati, e magari basta un minimo di impegno in più, un pochino di cattiveria in meno, un pochino, capito, quei piccoli particolari, e per cui io credo che sia un giocatore straordinario. Per me è un futuro campione Ildiz.
Sì, potenzialmente.
Però
sì.
Ci stanno dei passaggi così, e credo che anche vedere sui giornali o su qualche 5,5, oppure, che dubito che Ildiz legga i giornali visto che è un 2005, vedere qualche account social che gli dice ma però magari gli fa bene, ecco, gli fa bene per... non c'è niente di male a dirlo, per recuperare secondo me anche un pochettino di umiltà.
Umiltà, ecco, perché... certo. Ci sì, sta. Perché quando hai 18 anni ti trovi insomma, no, in prima squadra e vieni schierato da titolare, oggettivamente magari hai bisogno anche di tutto ciò. Ieri sera,
tutti dicono, no, come si chiama quello lì del Barcellona?
Jamal.
Comunque, beh, a vedere Jamal, che ha giocato quasi sempre a titolare nel Barcellona, ha segnato 4 gol in stagione. Cioè, non è che
sì,
ha fatto
poi
gol,
non
cioè,
significa
ragazzi, bisogna aspettarli,
certo.
Bisogna aver pazienza.
Senti, ieri sera tu a Pressing lanci questa indiscrezione, la Juventus ha bloccato Thiago Motta, ci spieghi un po' le notizie in tuo possesso?
Ma che le notizie è quello che si sente, è quello, sono le indiscrezioni, sono i rumors, sono i sussurri, per cui cioè, Giuntoli ha fatto delle avance a Thiago Motta, se direttamente a Thiago Motta oppure attraverso il procuratore che è Canovi, non lo so, ma è sicuramente l'intenzione di Giuntoli in caso di divorzio da Allegri, che è un caso molto probabile, è quella di prendere Thiago Motta. Poi non so perché... Sai, Giuntoli è sicuramente un bravo direttore sportivo, per il momento deve
fare cose da Juve, ovviamente.
Certo.
Quanto può pesare, secondo me parecchio, ma poi lo capiremo nelle prossime settimane, quei 20 milioni che sono legati allo stipendio di Allegri e allo staff? 20 milioni lordi che la Juventus ovviamente no, deve... considerare, Sandro?
Deve considerare esattamente quanto pesano una quindicina di milioni lordi per il Milan per Pioli.
Per Pioli.
Poi, sai, sono allenatori, guarda, io tanti anni fa, ma tanti anni fa, c'era Sacchi che aveva ancora un anno di contratto con il Milan e Berlusconi lo volle cambiare e metterci mise Capello, era il 91, mi pare, 92. E Berlusconi trovò a Sacchi il posto in nazionale, praticamente. E quindi
però oggi c'è Spalletti,
no, ma
è una battuta, cioè, la mia, ovviamente,
nel senso che se Allegri e Pioli, capito, una situazione simile, hanno una soluzione che a loro piace, poi ci sta bene, è normale da calcio che dicono vabbè, anziché 20 dammene 10 e quindi no, 8, 7, 12, capito, si mettono d'accordo,
sì,
più che due.
Certo.
Se invece la soluzione, la panchina del Napoli viene occupata, secondo me non è il massimo la panchina del Napoli, però vabbè, viene occupata e il Milan arriva all'Lopeteghi o un altro straniero o qualcosa del genere, all'estero non ci vanno, non vengono chiamati, è un contratto di lavoro ed è normale che le società lo debbano rispettare. Di conseguenza, se le società lo devono rispettare, sono due società che mettono la prima parola, non è più vincere ma è sostenibilità. Allora viene l'interrogativo è: ma conviene spendere 20 milioni da una parte e 15 dall'altra per
e questo è un bel interrogativo, Sandro, che poni.
Io dico che le grandi società non possono fare un ragionamento solo in base ai soldi, cioè mi spiego meglio, se il Milan fa tutte le valutazioni e supponiamo dice vabbè guarda che comunque con Pioli, fare un altro anno con Pioli non c'è niente di male, anzi c'è una buona comunque il gruppo, non lo so, la valorizzazione eccetera, e la Juve dice ma con Allegri al di là delle proteste dei tifosi sui social magari vabbè, è un conto, se invece devi trattenere l'allenatore perché se no
solo per una questione economica
non ho i soldi per comprare palloni, lo devi mandare via, perché è un ragionamento da non è da Juventus, non sarebbe da Milan, ma sarebbe un ragionamento da squadra provinciale, ecco.
Non ti chiedo di fare il mago, però un pochino, no, nella domanda che sto per farti, secondo te come finirà la vicenda Motta-Allegri?
Ma io sono il re dei pronostici sbagliati. Quindi non
beh, allora ti chiedo di farlo a maggior ragione, insomma.
Ma io vedo, cioè io dico che l'ondata o la Juventus e il Milan, perché io li assimilo, perché sono abbastanza simili come situazioni, o hanno la forza le società e i dirigenti hanno la forza di tutelare gli allenatori e di bloccare l'ondata social, o se no secondo me si va verso un cambio, anche a costo di pagare 20 milioni ad Allegri.
Certo.
Secondo me è così. Che poi che anche ha una sua, cioè, parliamoci chiaro, ha anche una giustificazione il cambio, perché se quel che pensa la gente ha un'importanza relativa, ma se tu dirigente pensi che con questa squadra Thiago Motta fa meglio,
ah certo, devi cambiare,
te lo devi togliere, è uno sfizio da 20 milioni, ma 20 milioni, ma te lo devi togliere, ecco, capito?
Concludo con questa ultima domanda, poi ti libero e ti ringrazio, sì, per la disponibilità e la simpatia. Qual è il peggior difetto sciorinato dalla Juventus in questa stagione?
Il peggior difetto sciorinato, guarda, secondo me è aver sottovalutato Fagioli.
Mm.
È stato clamoroso.
Perché la Juve si trova senza Fagioli e Pogba pronti via quando inizia la stagione, ovviamente.
Ma io, guarda, le partite, più o meno le partite Juve, Milan, Inter e la Napoli o Roma, insomma, la quattro squadre le guardo tutte le partite.
Certo.
E l'anno scorso, secondo me, è passato un po' in secondo piano il fatto che quando ci sono state delle partite in cui Fagioli giocava e sembrava tutta la squadra che giocava molto meglio. Ecco.
Ah, sicuramente.
Cioè, Fagioli è uno che quando c'ha la palla tra i piedi non gli scotta.
La fa cantare. Secondo te può rivestire eventualmente nel prossimo futuro il ruolo di regista, di manovratore davanti alla difesa?
Ti confesso che secondo me assolutamente sì. Ne parlai tanti mesi fa con Allegri, secondo Allegri aveva bisogno ancora di un po' di tempo per quel ruolo.
Vero. Verissimo, però non l'ho mai escluso, però quest'anno ovviamente Nicolò Fagioli non c'è mai stato e quindi non si è potuto fare diversamente.
Per me, io sono un fan di Fagioli, per me è un ragazzo, un giocatore, un ragazzo, lasciamo perdere perché non lo conosco sufficientemente bene e magari però come giocatore a me piace tantissimo. È chiaro che se giochi con Fagioli devi avere due fisicamente come
certo. Certo, due incursori anche, no? Che sappiano fare tutte e due entrambe le fasi,
sì,
è evidente.
Sì.
Sandro, io ti ringrazio per la disponibilità e spero di ritrovarti presto. Sandro Sabatini, Sabatini, sì, giornalista Sabatini, di Mediaset, Sabatini,
sì,
con la T.
Fammi dire una cosa anche che ci tengo particolarmente, perché se qualcuno all'ascolto ha voglia di andare un pochettino sul web, io ho aperto un canale YouTube.
Bene.
Cui tengo tantissimo, e niente, quindi ci tengo.
Lo seguiremo tutti, ovviamente.
Vai. Ok.
Ciao Sandro, grazie.
Ciao, grazie. Ciao, ciao.
A prestissimo. Allora, è preciso su tutti i concetti. Poi sull'allenatore vedremo. Vocali. Arrivano.
Ciao Camillo, Teo Pinarolo.
Ciao.
Ora, tu hai giocato al calcio, giochi al calcio, quindi lo sai benissimo che una squadra riflette il carattere di un allenatore. Allegri è un allenatore,
sì,
che trasmette paura ai giocatori e questo si riflette sul campo.
Però poi bisogna anche parlare della qualità dei giocatori, no? Ne abbiamo parlato con tutti e due gli ospiti, anche Sandro Sabatini, insomma, si permetteva di avere dei dubbi, no? Sulla qualità di alcuni interpreti. Credo che la partita di sabato in fondo abbia rispecchiato anche questi aspetti. Altro vocale.
Ciao Franco, Davide da Roccasecca.
Ciao Davide.
Forse sono un po' fuori coro, sento tanti messaggi di persone che dicono che la partita è stata come le solite. Io sinceramente ero allo stadio e mi
concordo
sono fatto un bel po' di ore di pullman, perché al ritorno si è rotto e quindi abbiamo dovuto aspettare 5 ore che arrivasse l'assistenza.
Bel viaggetto, insomma.
Ho fatto tipo 13 ore al ritorno, 14 ore.
Mamma mia.
Però se devo dire la verità, guardando allo stadio, è vero che non abbiamo fatto sto calcio champagne, ma a differenza di altre partite c'era un'organizzazione che nell'altra non si vedeva. Nella fase difensiva abbiamo annullato Leao, Giroud, Pulisic, li abbiamo annullati completamente.
Verissimo.
Facendo un pressing organizzato e con un'organizzazione di gioco difensiva. Chiaramente poi con l'offensiva lo sappiamo che abbiamo delle carenze gravi, però a livello di struttura di squadra a me è piaciuta.
Guarda, io concordo con te, perché io comunque ho visto una buona Juve superiore al Milan, poi insomma non lo dico forte altrimenti arrivano messaggi di persone che dicono sì, ma la Juve ha vinto quando non meritava, però oggettivamente la prova di sabato io non la considero la solita Juve. La solita Juve raramente costruisce quattro opportunità da gol, poi purtroppo non le realizza. Il Milan sarà arrivato rimaneggiato con poco da chiedere al campionato, però mi sembra che la Juve comunque una buona prova l'abbia fatta. Conta vincere e purtroppo non si è vinto. La realtà è questa. Speriamo che a Roma possa succedere qualcosa di estremamente intrigante. Siamo quasi al termine, abbiamo ancora un bel po' di vocali, infatti Manuel mi dice andiamo via.
Buon pomeriggio, sono Marco da Richmond.
Ciao Marco.
Io ho paura che domenica Juve farà il copia incolla di quello che ha fatto Pioli l'altro ieri.
Pioli, cioè difensivo. Pareggiare.
Allora bastava un punto e hanno fatto così. Allegri.
Ma la Juve non basta un punto,
No, però noi non ce lo possiamo permettere.
Esatto, infatti la Juve non può andare a Roma a fare tra virgolette le barricate, deve provare a vincere la partita e se la vinci chiudi tutti i discorsi. Vedremo, intanto Allegri ha dato 2 giorni di riposo al gruppo, probabilmente insomma anche per farli disintossicare un po' dalle pressioni. Io mi auguro di vedere una Juve in formato gennaio, ecco, a Roma, mettiamola così. Abbiamo ancora un po'
Ciao.
Di tempo,
ascoltate
via.
Anche la mia, sono Eugenio.
Siamo qui, ti ascoltiamo Eugenio.
Locatelli non è né una mezzala né un regista, è un mediano scusate
di un po' di tosse, Eugenio,
davanti alla difesa. Ciao, grazie.
Vabbè, punti di vista, secondo me mezzala sarebbe sicuramente da provare. Via, dai, abbiamo ancora...
Ciao, sono ancora... Okay.
No, già passato, arriva un altro, ne arriva, eccolo qui.
Ciao Claudio.
Ciao. No, non sono Claudio, sono Franco, probabilmente... Ok, allora li abbiamo esauriti, insomma, abbiamo ascoltato anche Claudio, che tra l'altro è prodromico, no, perché... Tra poco arriva Claudio Zuliani con la Juve in gol. Noi ovviamente con ieri oggi ci ritroveremo qui venerdì dalle 15 alle 16. Rimanete sulla vostra Radio Bianconera e auguriamoci di vedere una Juve bella carica domenica, ma avremo modo e tempo di parlarne. Buon pomeriggio, ciao.
Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.